Ladies and gentlemen, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi e poi c'è Silvia Antonini al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia ovviamente Mauro Magnetosi. 31 marzo, ormai siamo addirittura d'arrivo verso il nuovo mese che ci porterà anche la Santa Pasqua e il tutto. Ma noi di che cosa parliamo oggi subito? Parliamo di un argomento che ovviamente sta facendo chiacchierare il nostro mondo della comunicazione, al pari della sostenibilità, dello streaming e di un sacco di altre cose, però questa è la più importante. Cosa pensano gli italiani dell'intelligenza artificiale? Quanto ne sanno di questa tecnologia che con ChatGPT ha assunto una dimensione molto più ampia ed entrata di prepotenza nel dibattito pubblico? Secondo i monitoraggi di SVG, oggi il 96% degli italiani ne ha sentito parlare. È in crescita di 14 punti rispetto al 2019, cioè il periodo pre-pandemia, e il 61% di questi sa in generale di cosa si tratti.
Solo il 16% degli italiani non ha idea invece di cosa sia. Ma chi sono i target più esposti secondo te? Allora sono intanto la generazione Z, ovviamente, i giovani, con un tasso dell'88%. Però anche i boomer non sono tanto da meno. Infatti quasi 8 su 10 appunto sanno in qualche modo, sono interessati a questo
sì.
Tema. Come abbiamo detto anche qui, c'è una certa preoccupazione rispetto alla intelligenza artificiale cosiddetta generativa. La più diffusa riguarda il lavoro, ce lo toglierà. Per il 37% degli italiani.
Che lo sperano.
Che diventa 45% nel caso della generazione X. La seconda preoccupazione è quella relativa ai rapporti di forza tra l'uomo e la macchina. Per il 35% delle persone, e sono i boomer i più interessati da questo timore, 41%. Sempre i boomer sono preoccupati rispetto alla possibilità che l'intelligenza artificiale aiuti a concentrare potere nelle mani di pochi.
Oh, però ci sono anche degli aspetti positivi. Per esempio, la metà della generazione Z pensa che possa aiutare l'essere umano ad affrancarsi dalle mansioni più faticose e ripetitive. L'utilizzo sempre più esteso di ChatGPT in ambito creativo provoca reazioni contrastanti e divide l'opinione pubblica. Ovviamente, per esempio, il 51% continua a considerare la creatività un baluardo della persona, mentre l'altra metà non esclude che l'intelligenza artificiale generativa possa arrivare a competere con l'essere umano. Anche se di questi solo il 29% ne è sicuro, addirittura c'è grande sicurezza, mentre il restante 20% è indeciso. Tra chi ha provato ChatGPT, una su tre ritiene che già oggi la sfera della creatività debba ritenersi contesa addirittura. E comunque queste esperienze oggi suscitano più emozioni positive che negative. Il 70% contro il 48%. Diciamo che quindi c'è molta curiosità, 36%, seguita da interesse e soddisfazione. E comunque sono soprattutto i profili tecnico-scientifici ad apprezzare. Però quelli umanistici non sono così pochi, cara Silvia. Si parla quasi del 60%. E adesso Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, inizia la sua parata consueta dal punto di vista musicale, proponendo il nuovo album dell'artista preferito di Mauro Magnetosi, che è Lana Del Rey, una cantautrice che più che cantare sussurra, per molti la paladina dell'art pop, della tradizione americana, soprattutto quella degli anni 50 e 60, quella di Marilyn, quella di Kennedy, però rivisitata, riportata nei tempi attuali. Per altri invece una lagna pazzesca. Lagna Del Rey, infatti, la chiamano. Io non sono di quelli, ma Mauro Magnetosi.
Lagna Del Rey.
Mauro Magnetosi invece sì. Fatto sta che ha pubblicato un album, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, un titolo allucinante che non ricorderà mai nessuno, però è un artista. E secondo anche i fan più accesi. È un album che è un po' pesante, questo, un po' stancante, come se si fosse un po' seduta. Fatto sta che ci sono un paio di canzoni veramente notevoli, come questo duetto con il bluesman odierno Father John Misty. Sentite come Lana, altro che Lagna, si canta questa Let the Light In. Lana Del Rey. Del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ma cosa succederà in questo 2023, Crassivia? Il 2023 sarà sicuramente una stagione ricca di occasioni sportive, nonostante l'assenza di grandi eventi come nel 2021, quando l'Italia del calcio vinse gli europei, e come nel 2022, quando l'Italia del calcio non ha partecipato ai mondiali. Però ci sono le qualificazioni per gli europei di calcio, che sono iniziate in maniera anche abbastanza controversa, visto che abbiamo perso la prima, però non abbiamo neanche giocato male e abbiamo vinto la seconda, e secondo tutti è stata una vergogna. È un classico, è tutto italiano. A giugno ci saranno i playoff della Nation League, il campionato, poi con il fenomeno fantastico del Napoli di Spalletti. Solo per rimanere sul calcio, però c'è anche dell'altro. Qualche giorno fa il Daily Media ha avuto una conversazione con Aldo Reali, amministratore delegato di Sport Network, che ci ha raccontato le novità della concessionaria del gruppo Amodei, e oggi, guarda un po', abbiamo l'opportunità di averlo in collegamento telefonico. Buongiorno dottor Reali e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori, ovviamente. Buongiorno.
Buongiorno Torreali, grazie di essere con noi. Allora, facciamo il punto del 2022. Qual è il bilancio della concessionaria e come sono andate le varie aree in cui operate?
Ma le difficoltà dell'anno, i drammi ovviamente sono sotto gli occhi di tutti, anche il mondo pubblicitario ne ha risentito. Quindi il lavoro che abbiamo svolto durante un anno così difficile è stato il doppio, il triplo per riuscire a ottenere dei risultati, per fortuna, complessivamente positivi. Sulle varie aree ci sono delle aree che ovviamente anche per la sete di informazione sono andate molto bene, quindi mi riferisco ai quotidiani di opinione gestiti dalla nostra concessionaria. Il comparto delle televisioni, noi abbiamo un comparto di televisioni leader regionali, Telenorba, Canale 21, Antenna Sicilia, Videolina, che coprono l'intero, su tutte le regioni, quindi con queste televisioni leader, e sono andate complessivamente molto bene, anche perché le abbiamo consorziate in un unico circuito e quindi abbiamo ottenuto un risultato di crescita assolutamente controtendenza, attorno al 20% di crescita. È andato molto bene il digital, hanno sofferto di più invece i nostri quotidiani sportivi, Corriere dello Sport e Tutto Sport, da un punto di vista di raccolta pubblicitaria, ma ahimè l'anno che doveva essere strategico, il 2022, perché tutti uscivamo da un 21 di grandi successi con l'Italia addirittura campione d'Europa, poi la doccia fredda di uscire invece non qualificarci ai mondiali. Questo ha fatto sì che da un anno strategico nelle previsioni sia diventato poi un anno che agli occhi e per il vissuto è diventato un po' così marginale, con un vissuto diverso da quello che tutti quanti ci auguravamo.
Ecco, appunto, scusi se l'ho interrotta, ma appunto parlando di sport, abbiamo detto che quest'anno comunque le opportunità, anche se non ci sono questi grandi eventi, ci sono, no? Ci sono un po' di occasioni per far raccontare lo sport, e quindi se ci può raccontare un po' che cosa state facendo in questo senso.
Ce ne sono tantissime. Allora, il 2023 non è il classico anno pari in cui ci sono gli europei o i mondiali di calcio, le olimpiadi, dove ci sono questi grandissimi eventi mondiali che ovviamente attirano l'attenzione. Non, anche in assenza di questi grandissimi eventi, però il 2023 invece è un anno che ha un calendario sportivo importantissimo, a tal punto che ho detto al nostro marketing di predisporre un calendario, un vademecum che stiamo dando a tutti quanti i clienti, ai centri media, proprio come un piccolo remind per dire: ma ci sono i mondiali di basket, quindi magari gli sponsor che gravitano attorno agli atleti, alla nazionale e via dicendo, possono prenotare delle attività proprio in quel periodo. C'è un Napoli che voi l'avete definito il fenomeno Napoli, effettivamente è così, con il percorso in campionato senza precedenti, e pensiamo quindi il Corriere dello Sport, che ha una diffusione così forte, capillare, storica, proprio in quelle regioni, si sta prestando. Infatti noi abbiamo lanciato molte iniziative editoriali accompagnate da iniziative pubblicitarie che si traducono appunto in opportunità commerciali pubblicitarie, che stiamo dando e già sono state prese da alcune aziende molto importanti che hanno creduto nel progetto. Un esempio per tutti, Acqualete, che ha iniziato un percorso del pre, il durante, incrociando le dita nel momento in cui il campionato di Serie A dovesse decretare appunto la vincitrice del campionato, e anche un post, già è partita dalla scorsa settimana, un piedone sulla stampa e delle attività invece online sui siti, sul sito del Corriere dello Sport, attaccato indissolubilmente alla classifica. E poi ci saranno tante iniziative molto simpatiche, molto accattivanti, che lasceranno anche dei ricordi per gli appassionati, che magari potranno anche esporre nei propri negozi, nelle proprie case, per dire che è stato l'anno dello scudetto. Tra l'altro c'è un percorso importante, sempre incrociando le dita, di Champions per lo stesso Napoli, quindi Questo è un appuntamento importantissimo. Parlavamo prima della nazionale con le prime due partite, le partite di qualificazione agli europei, poi ci saranno i play-off di Nations League, quindi ci sarà un percorso di avvicinamento di nuovo alla nostra nazionale, agli azzurri, e quindi di creare di nuovo proprio quel legame indissolubile che c'è da sempre, e quindi anche lì ci auguriamo di fare bene. Ma come dicevo, è un calendario fittissimo, ogni mese da gennaio ha degli appuntamenti fra volley, basket, atletica, tennis, tutte discipline ovviamente dove l'Italia sta andando benissimo, anche a livello internazionale, il nuoto, ad esempio gli internazionali di tennis a Roma passeranno quest'anno da 7 a 13 giorni, questo raddoppierà di fatto anche le opportunità di comunicazione. Noi peraltro, avendo un percorso di mezzi che può essere veramente cross-mediale, possiamo proporre anche alla clientela delle pianificazioni che vanno dalla stampa al digital, ma ad esempio nel caso degli internazionali di tennis di Roma, anche sulla televisione della Federazione Italiana Tennis, Super Tennis, che è gestita nel nostro pacchetto televisivo. A noi piace anche essere creativi, quindi sfruttare queste opportunità dando delle idee per poter cavalcare al meglio queste manifestazioni e andare a catturare l'attenzione del pubblico da piattaforme diverse, possono essere televisiva, stampa, digital, però radio, perché a questo punto si fa effettivamente un'operazione a 360 gradi. Inoltre quest'anno ci sarà la Riders Cup a Roma, e quindi anche qui il ruolo del Corriere dello Sport, che ha proprio sede a Roma, piuttosto che ATP Finals a Torino, e pensiamo al nostro quotidiano Tutto Sport con leader assolutamente proprio in quell'area. Cioè ci saranno tanti di quegli appuntamenti che non hanno la punta di diamante enorme del grandissimo evento, come dicevo prima, ma hanno una costanza nel tempo durante tutto quanto l'arco dell'anno. Quindi credo che anche per questo motivo lo sport possa essere indubbiamente strategico nelle scelte dei nostri clienti.
Sì, e tra l'altro sono anche appuntamenti molto frequentati sempre, tutte le volte. Senta, lei ha fatto accenno alla televisione, l'ha detto prima, ha avuto un grande risultato l'anno scorso, avete creato un circuito. A questo proposito vorrei che appunto ci raccontasse, perché questa è un po' la novità di questi ultimi mesi, no? Un po' dell'inizio dell'anno, questo nuovo circuito, o comunque questo circuito che ha ambizioni nazionali.
Sì, si tratta, innanzitutto vorrei chiarire che si tratta di un circuito pubblicitario, certo. Quindi non è nato un nuovo circuito, perché è ovvio che ci sono delle leggi, delle regole che devono essere seguite, quindi non è un nuovo circuito interconnesso con i programmi che vanno in contemporanea gli stessi in tutta Italia. È composto questo circuito pubblicitario dalle leader regionali che citavo prima, quindi sono le televisioni storiche che sono a contatto con il pubblico da oltre 30 anni, che entrano nelle case, che danno informazioni anche di carattere locale, perché la gente vuole sapere qual è il meteo della propria città, cosa accade, gli orari, il traffico nella propria città, e danno quindi una relazione molto forte con il pubblico, e sono leader regionali. Noi abbiamo questo circuito di televisioni leader regionali, le ho citate prima, comunque Telenorba, quindi sono delle Antenna Sicilia, Canale 21, Videolina, sono tutte quante telecupole in Piemonte, sono nel Veneto altrettanto, sono tutte quante televisioni che hanno questa grandissima forza di relazionarsi con il pubblico. Allora l'idea che ho avuto è quella di creare appunto una interconnessione pubblicitaria, nel senso che vendendo a genere TG, e quindi informazione, sport, intrattenimento, si acquista in contemporanea degli spot sulle varie regioni, in nazionale, come se fosse una televisione, prevalentemente, come dicevo, sul canale 10 del digitale terrestre. Nel riordino peraltro tutte quante queste televisioni, che già prima avevano un'immagine di un certo tipo, adesso sono in 4K, si vedono benissimo e hanno rafforzato quindi anche il loro ruolo all'interno della regione. Quindi l'inserzionista acquista uno spot che va sui TG, sono 80 TG in una settimana, tanto per fare un esempio, di tutte quante queste emittenti. Quindi il genere è quello, le audience ci sono e c'è il rapporto forte con i telespettatori. Complessivamente questo circuito di televisioni regionali ottiene fra uno 0,8 e l'1% di share media, che diventa una share significativa. Se poi noi sommiamo a queste share anche il circuito nazionale 7 Gold, sempre da noi gestito, la televisione Super Tennis che ho citato prima, sommiamo un altro canale, il canale 61 del digitale terrestre sportivo che noi abbiamo preso in gestione pubblicitaria, complessivamente la nostra concessionaria può mettere a disposizione 1,5-2% di share televisiva media giornaliera e quindi ha una sua ragione di essere, anche perché abbiamo notato dalle ricerche che abbiamo fatto sulle campagne di pianificazione di clienti che avevano pianificato, diciamo, un po' tutti avevano pianificato Rai, Publitalia, Sky, diciamo le più grandi sicuramente pianificate, e si raggiungeva un certo tipo di copertura. Grazie all'aggiunta di queste televisioni, che non hanno una grande sovrapposizione con le altre televisioni, si ottiene mediamente un punto di copertura incrementale, che è molto interessante, perché nel momento in cui le televisioni hanno visto negli ultimi anni ridursi un po' la copertura globale, e se un pianificatore dovesse aggiungere un punto di copertura sempre utilizzando le stesse reti, Rai, Publitalia, tanto per fare un esempio, per passare al 60, al 61, questo richiederebbe in una curva di utilità marginale un investimento molto molto alto, perché è ovvio che è l'ultimo tratto della curva. Invece aggiungendo l'1% delle nostre televisioni regionali o il 2% se mettiamo anche le altre nazionali, si riesce facilmente a raggiungere questa copertura incrementale con dei costi risibili, veramente bassissimi. Quindi questo concetto che noi stiamo portando adesso presso i clienti, i centri media, sta ottenendo veramente un grande esito, un grande riscontro da parte degli inserzionisti, ed è anche un modo intelligente al limite per fare uno stretching di pianificazione, 2 settimane sui big e poi mi interrompo come di solito si fa e vado 2 settimane invece di stretching sulle leader regionali, in modo tale da avere una copertura nazionale di 4 settimane e non più, con degli investimenti veramente molto 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 contenuti. Quindi è un modo nuovo che sta piacendo e io mi auguro si possa affermare e diventare anche uno strumento, come dire, continuativo da parte di chi pianifica e acquista televisione.
Ecco, ultima domanda, voi siete molto attivi sul fronte degli eventi e anche degli esport, o meglio, sugli eventi state consolidando molto, sugli esport state facendo degli investimenti. Se mi può raccontare un po' quali sono i vostri progetti appunto in questi ambiti.
Sì, allora innanzitutto lo scorso anno anche uno dei motivi del risultato positivo è stato proprio l'incremento degli eventi, perché sono cresciuti addirittura del 54%. Ci siamo mossi su molti eventi creati direttamente da noi, dalla concessionaria, sempre in collaborazione con l'editore, il gruppo Amodei, e quindi ci siamo concentrati sui test drive experience piuttosto che Roma E, che è il primo festival della mobilità sostenibile di tutto quanto quel mondo che è vicino all'ambiente, e quindi questo l'abbiamo fatto per il secondo anno consecutivo lo scorso anno, e quest'anno a novembre ci sarà la terza edizione nelle principali piazze di Roma, quindi Piazza di Spagna, Villa Borghese e via dicendo, con un grandissimo successo di pubblico. E sappiamo quanto possa essere difficile peraltro organizzare una città complessa come Roma, ma per fortuna con il patrocinio del Comune di Roma siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato, e dando la possibilità anche di testare, provare addirittura a Villa Borghese, dove non possono entrare le vetture, noi abbiamo fatto entrare ovviamente le vetture elettriche, che possono circolare anche in un ambiente dentro, non soltanto nella ZTL, ma proprio in una parte dove le auto non possono entrare, le elettriche sì, e quindi abbiamo fatto fare questi test drive direttamente all'interno di questa villa bellissima di Roma. E abbiamo creato il primo Padel Award lo scorso anno in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha avuto un grande successo con grandissimi ospiti proprio al CONI, quindi insomma, al centro del mondo dello sport. Piuttosto che Auto, la nostra rivista del gruppo Conti, che è il rappresentante in Italia del Caro Dear, che è andato molto bene, e sul fronte di tutto sport abbiamo invece il premio più ambito a livello internazionale, che è il Golden Boy, il premio rivolto all'atleta più importante a livello europeo dell'Under 21, europeo internazionale dell'Under 21, che ormai è al 20° anno e quindi sta diventando sempre più un fenomeno anche di comunicazione per chi ha interessi a livello anche non solo nazionale ma internazionale. Quindi abbiamo tutto quanto un circuito di maratone, dalla Maratona di Roma, Napoli, Venezia, ne abbiamo ben 7, quindi siamo l'unica concessionaria che può anche mettere a disposizione questo sistema di comunicazione articolato sulle maratone. Cioè abbiamo tanti di quegli eventi, quasi tutti sportivi o nell'ambito, come dicevo, appunto dell'automotive rispetto alla mobilità sostenibile, visto che l'argomento è così attuale e importante, e questo ci sta facendo crescere molto. Poi l'editore qualche anno fa ha avuto anche l'intuizione di fare un investimento e entrare in società con un'azienda leader nel mondo degli esports, PG Esports, e quindi per entrare in contatto con un pubblico, quello degli gamers, estremamente difficile da contattare. Noi immaginiamo i giovani come sono sparpagliati, polverizzati fra N piattaforme di comunicazione. Con gli esports e gli games noi siamo in contatto invece con un concentrato di quel pubblico che nessuno può vantare, con l'azienda leader, perché PG è sicuramente leader in Italia per quanto riguarda gli esports e gli games, con possibilità di sponsorizzare, creare anche delle manifestazioni di games ad hoc per le aziende. C'è una versatilità enorme, anche perché PG ha dei propri studios, come dicono gli inglesi, dove possono essere realizzate competizioni, trasmissioni e via dicendo, tutti digitali, tutti all'avanguardia, e quindi quello è un ambito sicuramente molto molto interessante, perché dà la possibilità agli inserzionisti con investimenti contenuti di entrare a contatto con un pubblico che poi rappresenterà il pubblico del domani, quindi già adesso creare un contatto diretto con questi giovani consumatori per far sì che si possa creare anche un meccanismo di fedeltà negli anni. tutti quanti questi eventi poi vengono anche celebrati in alcune manifestazioni a livello nazionale. Ne cito soltanto una, che è la più importante, la Milano Games Week, all'interno della quale 250.000 giovani vanno lì a vedere le competizioni, a competere loro in prima persona, a vedere le novità, e noi abbiamo la possibilità di ingaggiare appunto tutto questo pubblico in quella sede attraverso gli strumenti messi a disposizione da PG Sports, e quindi divertirci anche, guardare al futuro con media che sono sicuramente all'avanguardia.
Bene, la ringraziamo Aldo Reali, amministratore delegato di Sport Network, e a presto, grazie.
Grazie a voi, è stato un vero piacere. A presto, arrivederci.
The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Abbiamo appena ascoltato un pezzo di Dick Stusso, che in realtà si chiama Nick Russo, e che ogni tanto si immerge nel suo alter ego Dick Stusso, e le cose incominciano a farsi bizzarre. Nel suo nuovo lavoro, che si chiama SP, l'artista propone un folk rock disturbato e molto divertente, come quei bambini che entrano improvvisamente nella stanza, fanno un macello totale e poi se ne vanno, lasciando un po' il pubblico costernato. Dinner for Two, da questo SP di Dick Stusso, da ascoltare per chi naturalmente ha voglia di crogiolarsi in una sorta di alternative pop folk dalle tinte un po' stravaganti. E adesso parliamo di sport, parliamo di DAZN, che ha presentato DAZN, che tra l'altro si è detta sempre più convinta nel proseguire sulla propria strada degli investimenti, chissà come andrà a finire. Comunque ha presentato martedì scorso, il 28 marzo, il nuovo Network Operation Center italiano, ovvero il centro di controllo creato nel nostro paese per effettuare e gestire il monitoraggio del servizio, tenendo conto delle specificità relative all'infrastruttura di rete italiana. L'indice europeo DESI del 2022 sulla digitalizzazione della società e dell'economia colloca l'Italia al 18° posto su 27 paesi. Non è un grande figurone. Mentre in termini di connettività ci mette al 7° posto, e questo mi sorprende. Quando lo stato dell'arte dell'accesso al web in Italia è in miglioramento, almeno questo. Detto questo, DAZN è stata sollecitata dal governo, nonché dall'Agicom, a prendersi delle responsabilità nel processo industriale di cui è parte, ossia la fornitura di un servizio a pagamento che si avvale della trasmissione via internet. E sappiamo che sono stati parecchi problemi lamentati durante le partite di Serie A.
Il NOC italiano, che io ho visitato,
addirittura,
sì, è un aspetto importante degli investimenti che DAZN sta effettuando nel nostro paese, che in una prima fase si è concentrato sul miglioramento della trasmissione a garanzia della qualità del servizio. In questo quadro si inseriscono anche i nuovi encoding profile rivolti a chi non dispone di connessioni molto stabili, per esempio gli spettatori in mobilità, che sono parecchi, circa il 30%. Infatti il mercato italiano è di primaria importanza per il gruppo.
Hai capito.
Recentemente è stato nominato un nuovo country manager, che è Stefano Azzi, ed è prevista una evoluzione del servizio, intanto non solo contenuti live, come sappiamo, come le partite di calcio, o anche i prodotti original, ci sono vari docufilm, documentari, prodotti, come ce n'è uno sul Milan, per esempio, pare molto di successo,
imperdibile,
di Ancelotti. Stavamo bene insieme.
Sì,
ma anche, vabbè, senti, qui non devi tirare fuori la tifoseria, qua siamo neutra.
No, ci mancherebbe altro, ma ci sono cose più interessanti. Vabbè,
ma
dimmi.
Anche attività di ticketing o di turismo sportivo. La cosa più importante, però, è il coinvolgimento degli utenti per creare engagement, appunto. In un'esperienza appunto più coinvolgente con il nuovo servizio Influencer Watch Party.
Ecco, questo voglio sapere.
Sì, che è una stanza, una finestra social dedicata agli abbonati, dove ci sono vari scambi, opinioni, materiali, notizie esclusive, eccetera, eccetera, dove ci si può appunto coinvolgere l'uno con l'altro, creare
social DAZN.
Esatto, un social DAZN. Adesso è stata lanciata in Spagna, ma arriverà presto anche in Italia, e non solo per il calcio, anche per gli altri sport di cui si occupano.
E poi c'è il problema più serio, quello dei diritti, ossia più sport oltre al calcio. Il calcio, che comunque il pallone rimane lo zoccolo duro, i dispositivi DAZN connessi in live streaming per la Serie A sono 15 milioni, la media di spettatori a partita è di 6 milioni. Tra l'altro segnalano sempre da DAZN che questi sono i numeri confermati da Auditel. Non so se ci ricordiamo le polemiche a questo proposito, perché la piattaforma si faceva misurare in modo autonomo da Nielsen, ma il mercato, sia UP e Agcom, hanno preteso che DAZN si facesse misurare dalla GIC. E in vista della nuova gara per la stagione 2024-2029, il country manager Azzi ha detto che DAZN è arrivata per restare. Sembra una minaccia.
È arrivata in Italia per restare.
E quindi anche in quell'occasione fa in modo di giocare un ruolo da protagonista. E poi ci sono le opportunità offerte dall'acquisizione della piattaforma streaming Eleven, che permette a DAZN di allargarsi a nuovi mercati in vari paesi. In Italia, per esempio, Eleven alla Serie C, lo so, me ne sono accorto questo weekend appena trascorso, e varie competizioni di basket, dalla NBA fino alla 2025, ma anche Euroleague, Champions League, Eurocup. Tra l'altro il basket è uno degli sport più rilevanti per il mercato italiano, naturalmente dopo il calcio, e anche la NFL. E attenzione, una cosa che non viene mai presa in considerazione, che è uno, sono sport violenti, ma sono sport, il fighting. E adesso abbiamo un album bellissimo, per quanto mi riguarda veramente il capolavoro della giornata, il capolavoro del mese che sta terminando, è il nuovo album dei Veils, la band neozelandese che torna dopo 7 anni con And Out of the Void Come Love. Il brano si intitola No Limit of Stars e siamo veramente a livello di colonne sonore prestate alla musica pop. Sentiamo i Veils. The water and the ferryman said,
set on a rock adrift in space. When viewed from a distance, we must come and go without a trace. But way down here, the war is raging beneath no limit of stars. Sitting on a rock out there, squinting into the sky, shaking its little fist in the air, saying, oh God, how can I be so alone when there's no limit of stars?
Leonard, The Sound of ADV, questa lunga puntata di fine marzo si avvia alla conclusione. Ma prima di lasciarvi abbiamo qualche notiziola, qualche contenuto riguardante le tendenze. Inflead ha presentato infatti il rapporto annuale sui trend del 2023 dell'influencer marketing e nonostante si sia ormai giunti alle porte di aprile, non accennano, diciamoci, non accennano a diminuire. Noi fa anche piacere a livello di contenuti, di riempimento anche dei nostri giornali, non accennano a diminuire i documenti che raccontano di bilanci, di consuntivi, come quelli che invece si spendono per anticipare o fotografare tendenze e possibili scenari che potrebbero a breve caratterizzare il mercato. Uno degli ultimi è stato appunto redatto da Inflead, la piattaforma di influencer marketing intelligence che ha raccolto le ipotesi dei trend più ricorrenti in un documento che potete comunque trovare sul Daily Net di mercoledì scorso. Si tratta di uno studio approfondito di ogni caso portato avanti con la suite Inflead Data Lab che si concentra su Instagram, TikTok e YouTube. E allora il primo punto sono gli ADS sui social. Ai brand conviene ancora lavorare con gli influencer, cara Silvia. Nel 2023 i brand investiranno, senti di più, ancora di più sull'influencer marketing, sia su Instagram sia su TikTok. Il tutto è confermato dal trend positivo nel numero di post sponsorizzati pubblicati sulle piattaforme nel corso del 2022. Tuttavia, Instagram ha certamente registrato una crescita molto più repentina rispetto a TikTok, non te l'aspettavi, dove i contenuti organici su TikTok continuano ancora a essere una forte componente della piattaforma. Più sponsorizzo, più ottengo like. Purtroppo sembra non essere più così. Il calo di like e reaction ai post sponsorizzati interessa certamente sia Instagram sia TikTok ed è un trend generale che sta colpendo tutti i settori di interesse. Anche i post che riguardano categorie e settori che generalmente attraggono l'interesse dei brand e degli utenti sulle due piattaforme come food and beverage, fashion e beauty stanno registrando da inizio anno un trend decisamente negativo e un numero di interazioni in calo se il contenuto è sponsored.
Quindi la pubblicità propriamente detta non funziona così tanto bene. Forse sono i volti su cui bisogna spingere.
Sempre così.
E non tanto quelli famosi, perché come abbiamo detto altre volte, spesso e volentieri sono quelli più, come dire, più pop, più a nostra portata.
Ti devi specchiare sul personaggio.
Ti devi specchiare. Comunque, un altro tema naturalmente è, come ovvio, è quello della sostenibilità. Certo, è una degli argomenti più discussi sui social media attualmente e secondo le previsioni sarà protagonista ovviamente anche nei prossimi mesi in Italia. Rispetto al 2022 su YouTube, per esempio, la presenza di contenuti dedicati al green e alla sostenibilità sembra non aver subito variazioni, invece su Instagram sono letteralmente esplosi. E anche TikTok ha registrato un incremento rispetto all'anno scorso, sebbene con una crescita più graduale rispetto al social di Meta. E dopo l'esplosione del format video di TikTok, tu tutte le altre piattaforme si sono adeguate.
Siamo passati al terzo punto, diciamo così.
Sì, sono Instagram, su Instagram sono stati i Reels, su YouTube sono arrivati gli Shorts. Quindi su Instagram riscuotono più successo i creator che producono contenuti di lunghezza maggiore. Questo trend è dovuto anche al fatto che la piattaforma stessa ha deciso di aumentare la durata massima dei reel. Mentre invece su TikTok video più lunghi non significa più interessanti.
Sì. Ma è diverso il caso su YouTube invece, che continua a premiare i video giustamente più estesi, c'è poco da fare. Dai. E così Daily On Air, The Sound of ADV vi lascia alla grandissima e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, però vi lascia in maniera preziosa dopo il fantasmagorico disco di The Veils. Adesso abbiamo invece un nuovo progetto, il progetto di Natural Limes. Diciamo che lui si chiama Matt Pond. È sempre stato un musicista stravagante, qua e là, non si sa mai cosa voglia fare, se collaborare, se fare da solo. Beh, alla fine ha deciso di formare un nuovo gruppo, un nuovo progetto, e il risultato è veramente bellissimo, questo dei Natural Limes, che escono con un album di debutto omonimo. Ci sono naturalmente dei collaboratori, però quello che conta è che il signor Pond in maniera furtiva si è messo di nuovo in gioco e ha tirato fuori delle bellissime canzoni pop da risvolti anche in questo caso cinematografici. Allora andiamo ad ascoltare i Natural Limes e ci salutiamo. Silvia, buona giornata e buon weekend.
Buon weekend.
Ciao.
Glitters on the kitchen floor. Oh, I loved your laughter when love seemed impossible. No one wants to be wrong anymore. These days I'm just someone you ignore. Daylight shattered in your amber iris. When you were here, you always seemed so far away. These days I laugh with an empty seat. You've become someone out of reach. Seasons keep me running away with myself. The pictures of you fade in the brown blades of grass. I wish there were some meaningful notes in my head. I wanna get an answer from Alex Bell tonight. Get in.